Marco 1, versetti da 40 a 45, la guarigione di un lebbroso. Venne a lui, cioè a Gesù, un lebbroso, e buttatosi in ginocchio lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito dopo averlo ammonito severamente e gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto e questo serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori, nei luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Il tema che possiamo trarre da questa narrazione, da questo episodio, è impossibile tacere. E vedremo tre aspetti: un desiderio autentico, quello del lebbroso, un intervento efficace, quello del Signore Gesù, e una raccomandazione inascoltata. Sarà capitato anche a voi, se siete genitori, se avete figli piccoli, avete avuto figli piccoli, di confidare a uno dei vostri figli un segreto in ragione di una sorpresa che volete fare o avete voluto fare a vostro marito o a vostra moglie. E siamo d'accordo, avete definito questo con il vostro figlio, ma guarda caso che quando il padre o la madre entra, la prima cosa che il bambino o la bambina dice: la mamma mi ha rivelato un segreto che non ti posso dire. E il padre le dice: qual è? Ti ha preparato una torta per il tuo compleanno. La narrazione di questo episodio che abbiamo letto questa mattina, la guarigione di quest'uomo, protagonista appunto il lebbroso, ha in qualche maniera questa realtà. Non ha saputo trattenere per sé, diciamo, la grande gioia di essere stato guarito, come quel bambino gioioso del segreto che non vedeva l'ora di renderlo pubblico. Della guarigione di questo lebbroso ne parlano anche gli Evangeli sinottici, Matteo e Luca, capitolo 8 e capitolo 5. Ma a differenza di questi ultimi, solo Marco, che abbiamo letto, parla della disobbedienza, diciamo, a Cristo, di questo lebbroso, e di non divulgare la notizia della sua guarigione. Nonostante ciò, però, Luca, a differenza anche di Matteo, riporta però la fama di lui, cioè di Gesù, si spandeva sempre di più. E moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità. In questo modo Luca dice implicitamente che il lebbroso non seppe trattenersi e divulgò, diciamo, quanto gli era accaduto. Si tratta di un divieto che ci stupisce. Com'è possibile che dopo averlo guarito Gesù gli abbia, come dire, vietato e lo abbia ammonito severamente a non dire niente a nessuno? È una missione impossibile. Chi di noi, ricevendo una guarigione inaspettata, insperata, contro ogni speranza, non veda l'ora di gridarlo ai quattro venti? Credo che questa sia una reazione naturale, normale. Il primo aspetto che vogliamo riflettere sta proprio in questo desiderio autentico del lebbroso. Il lebbroso era pienamente consapevole, sapeva benissimo di essere un lebbroso, tanto è vero che a causa della sua lebbra era costretto, secondo la legge levitica sulla lebbra, a vivere ai margini della società, fuori, dice Levitico 13,46, dal campo, cioè fuori dalla città. Sapeva benissimo che non poteva avvicinarsi a persone sane in quanto poteva infettarle, come nel caso del coronavirus esploso in questi giorni. Sapeva benissimo che le persone sane mantenevano le dovute distanze da lui, perfino i parenti. Ma nonostante questa consapevolezza, a differenza per esempio dei 10 lebbrosi di Luca 17, i quali si tennero distanti dal Signore Gesù e gli gridarono «Abbi pietà di noi», quest'uomo si gettò ai piedi del Signore in ginocchio fino al punto che Gesù poteva toccarlo, esprimendo un desiderio vero e formulando una richiesta autentica, ma notate, senza alcuna pretesa. Perché dice, se vuoi, tu puoi purificarmi, versetto 41. Pochissime parole, ma autentiche di fede, la quale afferma e riconosce. Afferma che colui presso il quale si è prostrato ha la potenza di guarirlo, ma non è obbligato a farlo. Infatti il lebbroso usa il condizionale se vuoi. Dio rimane sempre libero dalle nostre richieste. Egli non ci deve nulla. E se ci dà qualcosa, se lo fa è solo per sua libera e sovrana grazia. Non possiamo imporre nulla al Signore. E diffidiamo da quei pastori o predicatori che dicono che Dio è obbligato a rispondere alle nostre preghiere. Lui ha promesso di rispondere alle nostre preghiere se sono secondo il suo cuore, ma non c'è nessun obbligo da parte di Dio nei nostri confronti. Ovviamente non è sbagliato avanzare richieste, esplicitare a Dio i nostri bisogni, purché siano sempre senza pretese, ma con umiltà, come ha fatto quest'uomo. Perché Dio non è uno di noi e noi non possiamo trattare Dio come se fosse uno di noi. In secondo luogo, il lebbroso riconosce pubblicamente davanti a quello sconosciuto, che tra l'altro è l'unico che non è fuggito, mentre gli altri si presume di sì, di avere un vero bisogno. Non è un capriccio di chi ambisce, come dire, ad essere notato perché è ai margini della società. Poteva essere anche legittimo. E neppure narra di una malattia immaginaria per essere, come dire, osservato. Del resto, il guaritore è lì e può vedere da sé la gravità della sua malattia. Il lebbroso non ha bisogno di spiegarla né scientificamente e neanche emotivamente. È visibile. E Gesù lo vede. Ecco, tutto questo è metafora della condizione umana. La lebbra è metafora del male più antico del mondo, cioè il peccato, e di cui ogni essere umano nato da donna ne è infetto ed infettante. E per quanto gli uomini cercano di prendere le distanze gli uni dagli altri, perché si sentano meno peccatori o più santi, più perfetti, più giusti degli altri, siamo tutti malati di lepra del peccato. Purtroppo la Scrittura ci insegna, e noi lo possiamo vedere, sono solo pochi che riconoscono e si prostrano ai piedi del solo dottore che può liberarli da quella lebbra. Sono pochi che riconoscono di essere dei peccatori, di essere dei lebbrosi. Allora quello che la parola di Dio oggi ci chiede è proprio questo, che ti chiede, è che anche tu hai bisogno di essere guarito, di guarita, di essere liberato, e non lo puoi fare da solo. Il lebbroso era consapevole di essere lebbroso, ma non aveva un'alternativa. Ma non ti basta sapere che c'è un medico, che c'è qualcuno che ti può guarire, che ti può liberare e darti, come dire, beneficio di guarigione. tu devi riconoscere che sei un malato, che sei un lebbroso. Noi dobbiamo riconoscere che siamo dei peccatori, dobbiamo gettarci ai piedi della croce di questo medico che è diventato l'agnello che toglie il peccato del mondo, perché a quella croce, su quella croce ha dato se stesso per la nostra purificazione. E sotto ai piedi di quella croce tu devi dire: abbi pietà di me, peccatore. Luca 18:13. Sapete, Gesù non delude. Non delude perché egli stesso disse: chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Giovanni 6:37. E questo per una semplicissima ragione, se vogliamo dire, legata alla sua misericordia, legata alla sua compassione e alla sua incarnazione, al ministerio. Perché il figliol dell'uomo è venuto per cercare e salvare chi era perduto, i lebbrosi, i peccatori come te, come me, come tutti noi. Luca 19:10 e Matteo 18:11. Tutti intorno al lebbroso si erano, come dire, dileguati, erano scappati via, come nel caso degli accusatori della donna adultera di Giovanni 8. Mentre Gesù è rimasto solo con il lebbroso, è rimasto solo con la peccatrice. Egli non ha preso le distanze, ma ha avuto pietà di quest'uomo, di quella donna. Egli vuole restare oggi solo con te. Vuole che tu ti inginocchi dinanzi a lui, che gli chiedi di guarirti. E il Signore è pronto a dirti: sì, lo voglio, sii guarito, sii perdonato, sii salvato. Ma è necessario questo passaggio importante, come quello doloroso, che tu riconosca che sei un peccatore, che sei una peccatrice, che sei lebbroso, che sei contaminante. Il tuo peccato, come il peccato di ognuno di noi, contamina anche altri. Il racconto prosegue e vediamo l'intervento efficace del Signore Gesù. C'è stata una richiesta autentica, c'è un intervento efficace. Marco riporta che la risposta di Gesù non si fece attendere, ma non prima di aver messo in rilievo quello che è stato lo stato emotivo del Signore Gesù. Gesù impietositosi, ebbe pietà. In questo semplice verbo è presente tutto l'amore, la compassione e l'interesse che Gesù ha per le problematiche delle persone. Tutto il suo amore per i peccatori. In qualche misura Gesù si è fatto carico della malattia di quel lebbroso. E questo richiama alla nostra mente, credo, quello che scrisse il profeta Isaia circa 700 anni prima, quando intravide il sacrificio di Cristo alla croce. Erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui egli si era caricato. Isaia 53:4. Ci ricorda inoltre quello che l'autore alla lettera agli Ebrei scrisse successivamente all'ascensione di Cristo, dopo aver offerto se stesso per i peccatori e per incoraggiare i credenti a confidare costantemente in Lui in ogni situazione. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede e professiamo questa fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle debolezze. Gesù è passato attraverso le debolezze, è passato, è stato a fianco ai peccatori, li ha toccati, i lebbrosi. In secondo luogo, Marco rivela che Gesù ebbe un contatto fisico con il lebbroso. Stese la mano e lo toccò. Mentre tutti presero le distanze, fuggirono dal lebbroso, Gesù ha perfino un contatto fisico. Il suo tocco è il gesto d'amore, è il gesto di guarigione, di salvezza del Salvatore. È l'ulteriore conferma della ragione della sua incarnazione, del suo ministero terreno, di cercare e salvare i peccatori, come abbiamo detto, riferito a Luca 19:10. E ancora, dopo la chiamata di Levi, per esempio Matteo, era un altro esattore delle tasse al servizio di Zaccheo, Gesù disse queste cose: io sono venuto a chiamare non dei giusti, ma dei peccatori. Luca 5:32. E non è tutto. Alla confessione, alla richiesta di questo lebbroso: se vuoi, tu puoi guarirmi, puoi purificarmi, Gesù ha per lui una buonissima e non dovuta risposta. Sì, lo voglio, sii purificato. Gesù non solo desidera la sua guarigione, ma la realizza. Perché il testo ci dice: subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Allora possiamo immaginare plasticamente lo stupore, la meraviglia del lebbroso che si guarda e non ha più nulla. L'opera di guarigione del lebbroso è anche un rimando alla teologia della creazione. Laddove Dio disse e la cosa fu. Voi ricordate? Quando Dio crea, la sua parola è l'autorità creatrice. Gesù realizza con la potenza della sua parola la guarigione. E la guarigione è il risultato concreto, efficace del suo desiderio, del suo pensiero che passa attraverso la parola. E la cosa si realizza. Senza margini di errore. Questo ci dice allora che noi non dovremmo avere timore di chiedere a Cristo di liberarci dalla schiavitù del nostro peccato, di intervenire nella nostra vita per guarire le nostre piaghe, le nostre ferite ancora aperte che ci siamo procurate a causa della nostra disobbedienza alla sua volontà, della nostra ribellione. Dovremmo avere la stessa determinazione del lebbroso che voleva essere guarito e in vista del quale della quale si rivolse al solo che poteva, se lo voleva, liberare e guarire. Ebbene, cari amici, cari fratelli, Gesù ci dice che Egli oggi vuole guarire la tua, la mia, le nostre infermità, che sono infermità spirituali, affettive, sentimentali, relazionali, ma desidera che anche noi desideriamo la guarigione, perché la vera guarigione è efficace se la nostra richiesta è autentica. Non ci può essere guarigione se non la ricerchiamo. Se una persona ha consapevolezza di avere un male e non si rivolge al medico, non c'è guarigione, ammesso che quella malattia possa essere guarita. Ma in questo caso la Scrittura ci dice che non c'è malattia spirituale che Cristo non possa guarire. E infine c'è una raccomandazione inascoltata. Dopo la guarigione, Gesù congeda l'ormai ex lebbroso, ma con un ammonimento e un comando. Guarda di non dirlo a nessuno, ma va e mostrati al sacerdote. Offri la tua purificazione, per la tua purificazione quello che Mosè ha scritto e questo serva loro di testimonianza, versetto 44. Ancora qui ci chiediamo: come si fa a raccomandare ad una persona appena liberata da un male che l'ha tenuto per anni ai margini della società, in una sofferenza fisica indicibile, indescrivibile e moralmente, diciamo, penalizzante? Come si fa a chiedere di non dire nulla a nessuno? Perché Gesù lo ammonisce e gli dà questo comando? Ci sono almeno due ragioni. La prima risposta potremmo ritrovarla in questo desiderio di Gesù di non essere alla ricerca della fama popolare. Gesù non è come quei tanti falsi pastori ancora oggi alla ricerca di riconoscimenti, di acclamazioni, i quali non fanno altro che pascere se stessi, come denuncia Ezechiele capitolo 34, versetti 2 e 10. Egli non voleva che le persone andassero a lui per avere un miracolo o vederlo fare miracoli, Marco 8, 12. Oppure per essere nuovamente sfamati, come dirà in Giovanni 6, 26, voi mi cercate perché avete mangiato. Gesù voleva e vuole seguaci pronti a seguirlo, oggi, senza se e senza ma, e non per interessi personali, pronti a seguirlo ad ogni costo. Una seconda risposta la troviamo nel comando del Signore Gesù di andare prima dal sacerdote in carica, affinché in ottemperanza alla legge di Mosè potesse dichiararlo guarito, per poi ricongiungerlo alla sua famiglia e riammetterlo alla vita sociale, civile, come tutti gli altri uomini. Nel caso specifico il verdetto del sacerdote era garanzia e testimonianza per tutto il popolo di un'avvenuta e autentica guarigione. Questo è quello che Gesù gli dice. Non dirlo a nessuno, va prima al sacerdote. Il lebbroso avrebbe dovuto andare prima dal sacerdote e poi raccontare, ma la gioia era così tanta che non è riuscito a trattenerla. C'era quindi la necessità in questo comando del Signore Gesù che, come Gesù rispettava la legge di Mosè, anche coloro che venivano da lui guariti e salvati facessero altrettanto. Gesù non ha disubbidito alla legge. Voi sapete che i farisei e gli scribi spesso lo mettevano, tentavano di metterlo in difficoltà per vedere se trasgrediva la legge. No, Gesù è un vero osservatore della legge, della parola di Dio. E questo è quello che Dio chiede a te, a me, a noi, a tutti i cristiani, a tutti coloro che Egli ha salvato dalla lebbra del peccato, ci ha liberato e che ci ha inserito in questa nuova società, che è la sua chiesa, la sua famiglia, la sua sposa. Che cosa chiede? Ubbidienza. Ubbidienza alla sua parola. Infatti la vera guarigione si manifesta nell'obbedienza alla legge, alla parola del Signore. Si manifesta nell'inserimento nella vita della chiesa e nella sottomissione alle autorità umane delegate che Dio ha costituito sulla sua chiesa. E nella sua chiesa. Marco continua la sua narrazione e ci dice che l'ex lebbroso non ce l'ha proprio fatta a tacere, non è riuscito a trattenere per sé quanto gli era accaduto. Per lui è stato impossibile tacere, una mission impossible, come si diceva. È evidente che questa disobbedienza, tra virgolette, cari fratelli a Cristo, non è un peccato. Si parla di disobbedienza, ma non è un peccato. Infatti non ha compromesso il suo futuro, non ha compromesso la sua salute. E non è paragonabile alla disobbedienza di Adamo ed Eva nel giardino, che avevano ricevuto a parole lo stesso, comando di non fare una determinata cosa. Mentre la loro disobbedienza ha avuto conseguenze drammatiche sulla loro stessa vita, sull'intera umanità e sulla realtà creata. La disobbedienza di questo lebbroso è stato un beneficio per la sua vita, è stato un beneficio per tutti coloro che lo hanno ascoltato e visto guarito, trasformato, perché in quelle parole si esprimeva tutta la lode a Dio e si attribuiva a Cristo la sola gloria per la guarigione avvenuta, certificata poi anche dal sacerdote. E allora noi dovremmo imparare da quest'uomo ad essere maggiormente disobbedienti. Ad essere maggiormente disobbedienti in particolare alle nostre resistenze che ci dicono spesso di tacere nei culti, negli incontri di mercoledì, negli incontri del venerdì, nel non parteciparvi affatto, Non è forse quello che succede nelle nostre vite, nella nostra Chiesa? Diamo troppo ascolto alle nostre resistenze e ci priviamo del bene della comunione, della bontà di celebrare il Signore. Dovremmo essere maggiormente disobbedienti e proclamare, gridare, divulgare ai quattro venti che Gesù ha fatto cose straordinarie nella nostra vita. E invece noi tacciamo. Se fossimo più disobbedienti in tal modo avremmo certamente dei culti più partecipati, più ricchi di gioia, di lode, di celebrazione, di adorazione, di ringraziamenti, e i nostri volti saranno raggianti della gioia della salvezza e daremo, fratelli e sorelle, un salutare contributo alla vita, alla crescita della Chiesa e all'edificazione del popolo di Dio. È una missione possibile, eppure noi la rendiamo impossibile anche grazie al fatto che, essendo noi frustrati per varie ragioni, non celebriamo il Signore, non proclamiamo, non invitiamo neppure gli altri a fare passi giusti in questa direzione. E a volte per le nostre frustrazioni siamo osservatori e giudici semplicemente di quello che fanno gli altri e non ci mettiamo in discussione. Ciò che a noi è impossibile, Dio può renderlo possibile. Se ci sottomettiamo alla sua parola, alla sua legge, all'autorità della sua parola. Abbiamo bisogno anche noi di buttarci in ginocchio ai piedi di Cristo e implorare il suo intervento di guarigione delle nostre varie malattie. E prima fra tutte, la lebbra del peccato. Quel peccato che in Adamo ci portiamo dietro e che ci tiene lontani da Dio se non siamo credenti. Ma quel peccato di Adamo è vero. E se noi non combattiamo, non ci permette di vivere la comunione autentica, vera, con il popolo di Dio e con il Signore. Dio vuole per me, per te, per tutti noi questo tipo di guarigione, ma Egli desidera che noi desideriamo altrettanto.